Abbiamo alcuni brani su cui potersi fermare, alcuni li trovate sui fogli che vi abbiamo lasciato, altri invece li troverete poi sul sito, è un altro foglio intitolato La Misericordia che comunque comparirà. Un primo testo è appunto Luca 15. 11:32. E qui la grazia è scoprire chi è Dio. Scoprire chi è Dio. La misericordia è una cosa molto bella, poi lo vedremo anche in altri brani. E siamo chiamati a farne proprio esperienza. E allora il brano di Luca 15, provare a fermarsi sulla figura del padre, provare a vedere le figure dei due figli, proprio con la dimensione di bellezza di questi due che chiedono, il più piccolo chiede, dammi il mio essere. Dammi la parte del patrimonio che mi spetta, così è tradotto, però è di per sé usia, è dammi il mio essere, cioè voglio essere chi sono io. E quindi c'è tutta la bellezza di un giovane che prende parte e vuole vivere la sua vita. E c'è tutto il fallimento in questo più giovane nel dover ritornare a casa da un padre. A nessuno piace, in un certo senso. Quindi guardare il proprio fallimento e scoprire di non essere il mio fallimento, di non essere identificato con il mio fallimento. Il fallimento fa parte di me, allora poterlo vedere, che cosa mi fa sperperare la vita, qual è il mio vivere da dissoluto. Ecco, provare a fermarsi lì, non avere paura di vedere i propri fallimenti, perché solamente vedendoli si scopre che noi siamo anche altro, siamo di più. Il fallimento è anche di rimanere in casa, come il figlio maggiore. Non ho realizzato la mia vita. Sono oppresso dai desideri di altri, forse immaginati. Appunto, quale Dio? Per cui è vedendo il fallimento che si scopre che la vita è più forte. E vado avanti dandovi altri brani. E questi li troverete sul foglio La Misericordia. Nella Bibbia, nel Vangelo, nella 70, sono tre termini che vengono utilizzati per la misericordia. Uno è un sentimento, uno indica il sentimento dell'intima commozione, quindi il sentimento dell'intima commozione. E qui troverete dei testi indicati, ad esempio l'intima commozione di Maria. All'annunciazione si commuove Maria. È la misericordia di Dio verso un popolo. Oppure ci può essere anche un altro termine che indica l'atteggiamento di compassione. Quindi io sono fuori e ho compassione per quello che vedo, per la persona che vedo che subisce una disavventura. Oppure un terzo termine è, focalizza invece l'attenzione sul luogo, sulla sede di questi di questo sentimento. Quindi fa attenzione alla mia corporeità. Quando mi si stringono le viscere, oppure il cuore. Quindi l'attenzione è portata più sul luogo che è interessato alla mia corporeità. Ad esempio, questo può essere: Gesù allora commosso toccò gli occhi e in quell'istante recuperarono la vista. Gesù che vede è commosso, cioè è toccato nelle viscere lui e quindi si muove. Può essere appunto il samaritano che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe pietà. Oppure può essere appunto nel Vangelo di Luca che vi dicevo prima: allora dunque il padre che vede da lontano vede il figlio e ne ha compassione. Anche questo è un brano toccato. Altri brani che troverete: il brano del tradimento di Pietro e il brano di quando il Signore chiede a Pietro: ma tu mi ami? Siamo nel Vangelo di Giovanni. E quindi è fare l'esperienza del tradimento, la dinamica della misericordia. Pietro che dice: no, non lo conosco, lo dice 3 volte, dall'altra parte per 3 volte: Pietro, mi ami tu? Chissà perché. Pietro magari perché aveva paura della sua vita, forse aveva paura di dirsi amico, discepolo, di svelarsi, forse, non lo so, lo lascio lì. E dall'altra parte appunto in questo Vangelo di Giovanni che riprende e dice: ma Pietro, ma tu mi ami? È il bisogno di sentirci noi dire: sì, ti amo. Quante volte capita nella vita. Oppure un altro brano, Giovanni 20, 19, 29, è il brano di Tommaso. Sperimentare Dio. Questo Gesù che compare con tutti i discepoli lì, ma manca Tommaso. E Tommaso dice, quando poi si rincontrano, Tommaso dice: no, io non ci credo che il Signore è risorto, che vi è apparso, magari mosso da gelosia o altre cose. E dice poi: se finché io non vedo e non tocco, non ci credo. Come dire, c'è il bisogno di lui di sperimentare. Noi sperimentiamo alcune cose. E questo Tommaso che alla fine dice, quando appare poi il Signore dice: Tommaso, metti qua le tue dita, la tua mano. Come dire, non mi interessa solamente sentirmelo raccontare dagli altri, lo voglio sperimentare io nella mia vita, nei miei sensi, nella mia corporeità. Voglio vedere che questo Dio qua, questo Dio di misericordia, questo Dio qua ha i segni dei miei fallimenti dentro di Lui, cioè dei miei tradimenti. Perché se io non vedo nel risorto i segni del mio tradimento, del mio fallimento, non ci credo che è Dio, non me ne faccio niente, lo voglio proprio toccare, voglio proprio sperimentare che questo Dio che mi dice pace a te, mi risuoni davvero come pace, cioè non dimentichi la mia vita, ma anzi la prende così, la sa vedere tutta e mi prende tutto così come sono. Un altro brano, Prima Samuele 13, è la rottura tra Samuele e Saul, Antico Testamento. Questo lo propongo perché molte volte noi sperimentiamo l'angoscia, e allora magari siamo ancora dentro nell'angoscia del peccato, no? L'angoscia del peccato vuol dire fondamentalmente che ci sono delle cose dentro di noi che non riusciamo a vedere. E quindi Saul, in quel luogo lì, Saul ha paura, è lì deve uscire in battaglia. E Samuele dice: aspettami, che arrivo. Solo che lui aspetta 7 giorni, ma non arriva. E il popolo inizia ad andarsene e ha paura. Devono battersi contro i filistei, ha paura. E allora, colpo di genio, dice: devo trovare uno stratagemma per evitare che se ne vadano tutti. E lo stratagemma è: fa il sacrificio. Cioè lui fa una cosa che non avrebbe dovuto fare, non aveva l'autorità per fare il sacrificio. E quindi si impossessa di questo sacrificare. La nostra furbizia molte volte fa i conti sulla paura, nel vedersi abbandonati, di non vedere il nostro fallimento, appunto. E questa cosa qui gli rimarrà a Saulo che non riesce a capire. È un brano particolare, probabilmente non l'avete mai sentito parlare, non lo so, però ve lo lascio perché è molto bello, perché fa i conti, questo Saulo che poi diventa una persona disperata, da fuori di testa, da di matto, ma non ne ha colpa. E quindi noi che non riusciamo a uscire dall'angoscia. E dall'altra parte, e l'ultimo brano che propongo è 2 Samuele 11, 12, due capitoli. Il peccato di Davide. Appunto, Davide viene sanato, nonostante abbia ucciso, nonostante abbia fatto fuori Uria l'ittita, si sia presa la donna di lui, con stratagemmi e altre cose, insomma si era un po' addormentato, ecco, c'è il risveglio della coscienza poi tramite uno stratagemma. E questo risveglio della coscienza è l'incontro con Dio, ma ancora di più è sentire che c'è, che l'amore vince sulla morte, che la pace vince sull'angoscia, che la gratuità vince sulla meritocrazia, il donare sull'egoismo, la consolazione sulla desolazione, la luce sulla notte, la speranza sulla disperazione, la riconciliazione sulla frattura, la dignità sulla codardia, il futuro sul presente. E qua termino. Se voi prendete le beatitudini, che sono tutte al futuro, tranne alcune, due, quelle iniziali, dice che quell'atteggiamento lì che è indicato è quello che vincerà. Anche se sembra che oggi vinca la prepotenza, oggi, no, vincerà il futuro. Buona preghiera.
Un testo a mio avviso molto interessante per comprendere le dinamiche della nostra relazione con la misericordia, più che il mistero della misericordia divina, mi sembra il capitolo 3 di Daniele, che prova ancora una volta come, e come abbiamo sperimentato lungo tutto il corso di questi tempi e anche magari prima, i testi biblici sono vita proprio perché continuano a essere vita e come un caleidoscopio a mostrarci degli aspetti diversi a seconda delle richieste e del modo con cui li interroghiamo. Il capitolo 3 di Daniele lo è in particolare per noi proprio perché costituisce una sorta di parallelo precisissimo con il modo con cui Sant'Ignazio conclude gli esercizi della prima settimana. Dopo questi punti che leggeremo insieme, seguono altri esercizi, in particolare sull'inferno, sul giudizio e sulla morte, nel caso la guida ritenga sia necessario darli, ma sono come Questi ultimi tre sono in un certo senso un modo per dire, beh, se la persona non è arrivata a sperimentare in preghiera, in ritiro, la misericordia di Dio e quindi a mettere in relazione il proprio peccato con lo stupore della misericordia che riceve, portiamo questa persona a meditare sull'inferno, sul giudizio, sul momento della propria morte, perché almeno si ha la paura a fare da deterrente in un processo, nel processo di purificazione. Quindi in questi punti degli esercizi si vede quello che si considera essere il punto culminante, secondo Sant'Ignazio, della prima settimana. E il libretto recita, parto dal quarto punto, chi vorrà potrà andare a cercare quelli precedenti. Considerare chi è Dio contro cui ho peccato, confrontando i suoi attributi con i contrari che sono in me, la sua sapienza con la mia ignoranza, la sua onnipotenza con la mia debolezza, la sua giustizia con la mia iniquità, la sua bontà con la mia malizia. Il quinto punto, esclamazione di ammirazione con grande affetto, passando in rassegna tutte le creature, come mi hanno lasciato in vita e conservato in essa, gli angeli, che sono la spada della giustizia divina, come mi hanno sopportato e custodito e pregato per me, i santi, come hanno continuato a intercedere e pregare per me, e i cieli, il sole, la luna, le stelle e gli elementi, i frutti, gli uccelli, i pesci e gli animali, e la terra, come non si è aperta per inghiottirmi, creando nuovi inferni, perché io soffro in essi per sempre. Il colloquio, terminare con un colloquio di misericordia, ragionando e ringraziando Dio nostro Signore perché mi ha dato la vita fino a ora, proponendo di emendarmi con la sua grazia per l'avvenire. Gli elementi forti nella considerazione della revisione della propria vita e dell'emendamento della nostra vita sono questa esclamazione di ammirazione grande, di affetto, quindi c'è in un certo senso il coraggio di mettere se stessi a confronto con Dio e lo stupore ammirato, che non può essere razionale, è un'esclamazione, è un abbaglio, un lasciarsi abbagliare dalla luce divina e dalla gratitudine. Allora, se vediamo, prendiamo un attimo le distanze da questo punto e guardiamo il percorso che abbiamo fatto nei mesi scorsi, ricordiamo, prima abbiamo avuto degli incontri introduttivi sul metodo, poi abbiamo riflettuto per diverse volte sul principio fondamento e poi per alcuni altri incontri sul tema, sul grande tema della prima settimana, il peccato appunto, osservando il peccato degli angeli, quindi il peccato che precede l'umanità, la radice più profonda, immaginabile e misteriosa del male, il peccato dei progenitori di Adamo ed Eva e dunque il peccato di tutta l'umanità, il peccato collettivo, potremmo dire oggi, e infine il peccato personale. Nell'incontro precedente a questo abbiamo esaminato le dinamiche della conversione e questa sera il sacramento della conversione tramite il quale Dio risponde con il perdono al nostro desiderio di riconciliazione e di armonia questo punto del cammino Sant'Ignazio ci invita appunto a considerare la disparità abissale che esiste fra i nostri peccati, e come diceva Pieri, in fondo sono, come diceva Giuseppe, sono anche piccola cosa, spesso sono piccola cosa i nostri peccati in relazione alla grandezza e all'infinita misericordia di Dio. E questo, se ricordate, ci consente tutto il percorso che abbiamo fatto, ci consente di rileggere la prima affermazione del libretto di esercizi nel principio e fondamento attraverso e alla luce della prima settimana. Vi ricordo: l'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore, e le altre cose sulla faccia della terra sono create per l'uomo perché lo aiutino a conseguire il fine per cui è creato. Ora che abbiamo maturato una consapevolezza profonda e addolorata della nostra miseria e della nostra povertà e del nostro essere, come dire, parte di un intreccio di peccato che ci precede e ci trascende molto spesso, siamo in grado di dare a quel termine "l'uomo è creato per lodare Dio" un valore completamente diverso, e siamo in grado di esprimere una gratitudine non solo per la vita che in questo momento nel qui e ora ci viene data, ma anche per il modo in cui tutto ciò che è intorno a noi partecipa e ci è d'aiuto in questa vita per consentirci di crescere verso il destino promesso di figli di Dio. Allora, come si entra in relazione il terzo capitolo del libro di Daniele con queste intuizioni di Sant'Ignazio? È un capitolo molto anomalo e anche strano. Se uno comincia a cercare di avvicinarlo, il libro di Daniele è scritto in parte in ebraico e in parte in aramaico, e non si capisce come queste due parti siano arrivate ad essere insieme. Ma c'è anche una terza parte che sono due, costituita sostanzialmente da due cantici, che è scritta in greco, il cui originale è solo in greco. E quando il popolo ebraico ha fissato il canone della Bibbia, quindi quali libri della Bibbia dovevano entrare nel canone, ha escluso questi due canoni, questi due cantici, perché scritti in greco. E così pure i protestanti, quando sono andati a rifissare, a ridefinire le scritture, hanno escluso tutto quanto era stato scritto in greco. Quindi, paradossalmente o misteriosamente, questi due cantici appartengono sia nella tradizione giudeo-cristiana solo ai cattolici. E l'intero capitolo terzo, quindi, in cui questi due cantici sono inseriti, ma se uno legge la Bibbia ebraica non sa che esistono, e se uno legge la Bibbia cattolica non sa che in un'altra versione non ci sono. Comunque, il terzo capitolo del libro di Daniele è proprio un disegno che descrive esemplarmente il movimento dalla consapevolezza del peccato, sia quello agito che quello subito, alla consapevolezza dell'aiuto e del miracolo che consente di vivere nonostante il peso di questi peccati, e qui faccio un inciso, molti di noi sono abbastanza grandi e adulti da ricordare che ci si preoccupava molto per il danno dell'ecosistema 20 anni fa, ci si preoccupava molto per la sovrappopolazione e io ero allora molto piccola, ma insomma all'inizio degli anni 60 ci si preoccupava molto per la possibilità di una crisi nucleare globale. Allora, se siamo ancora in vita c'è qualcosa che in un certo senso è andata contro al grave peccato con cui l'umanità continuamente minaccia la vita su questo pianeta. E alla fine questo cammino, questo movimento dalla consapevolezza del peccato alla consapevolezza della misericordia divina si esprime in un canto di ringraziamento verso Dio e verso tutte le creature. In brevissima sintesi, il terzo capitolo di Daniele racconta, in cui Daniele stesso non è presente nel racconto, racconta di tre giovani, Sadrach, Mesach, Abdenego, che esuli con gli esuli ebrei a Babilonia, si rifiutano di inchinarsi e di prestare la loro devozione a una statua d'oro eretta dal re Nabucodonosor. La celebrazione di questa statua invita, e il testo lo ripete più volte con un ritmo poetico secondo me molto bello, i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte le alte autorità della provincia vennero all'inaugurazione della statua. Questi tre giovani giudei non obbediscono al re, seppure loro siano in una posizione di una qualche responsabilità nell'amministrazione pubblica, quindi non sono tre ragazzi qualunque, dovrebbero far parte di questi prefetti, di questi assessori, di questo numero. E qualcuno va a riferire al re che, nonostante tutti i popoli e tutte le nazioni abbiano obbedito all'ordine di questa prostrazione pubblica, la cui pena per chi avesse trasgredito l'ordine era essere gettati nella fornace, immaginiamoci una fornace, una grande fornace ardente, qualcuno va a riferire al re che i tre giovani non hanno obbedito e si sono rifiutati. E dunque immediatamente Nabucodonosor li chiama e loro rispondono all'unisono: non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito. Sappi però che il nostro Dio che serviamo può liberarci dalla fornace con il fuoco acceso e dalla tua mano, o re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto. Nel testo greco, quindi che non appare, c'è la preghiera di invocazione di Azzaria, che stranamente, cioè, la coscienza dei tre giovani, che sono degli eroi di devozione e di fedeltà e che sacrificano la propria vita pur di non venire meno alla fedeltà e all'affermazione della loro lealtà nei confronti del Dio di Israele, dovrebbe essere tale per cui la preghiera è una preghiera di aiuto da parte di chi sa di essere innocenti. Invece Azaria risponde: benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri, con verità e giustizia tu ci hai inflitto tutto questo a causa dei nostri peccati. E quindi questi tre giovani si rendono portatori della consapevolezza del peccato di tutto il popolo. Il secondo, questa preghiera viene esaudita e sono parole bellissime. L'angelo del Signore, che era sceso con Azaria e con i suoi compagni alla fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco e rese l'interno della fornace come un luogo dove soffiasse un vento pieno di rugiada. Il vento pieno di rugiada rispetto alle fiamme è proprio il vento della misericordia. Quindi non so, se io dovessi fermare un'immagine di che cos'è per me la misericordia di Dio, è un vento di rugiada. Vengono salvati loro con i loro vestiti, i loro turbanti, non vengono colti, non vengono toccati dal fuoco, e in mezzo a loro c'è l'angelo di Dio che li salva, e dunque cantano insieme un canto di benedizione a Dio. Benedetto sei tu, Signore Dio dei padri nostri, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto il tuo nome glorioso e santo, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo e glorioso, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel trono del tuo regno, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Il miracolo compiuto dal Dio di Israele, che salva i tre giovani e nel frattempo invece brucia alcuni altri che semplicemente guardavano sul bordo della fornace, convince persino Nabucodonosor della grandezza di Yahweh. C'è una strana nota che a me sembra interessante, che così come il peccato non è un fatto semplicemente individuale, ma nella vita dello spirito si riverbera e si comunica anche a chi, come i giovani del libro di Davide, sono completamente innocenti, così anche la misericordia divina non riguarda soltanto la persona che è oggetto di un miracolo o di un'attenzione, ma si riverbera presso tutte le persone e tutte le realtà che sono intorno. E in questo senso la consapevolezza della misericordia ci consente di essere testimoni presso altri e di riconoscere e di chiamare tutto il creato alla lode del Dio della misericordia. Per questo, se siete d'accordo, concluderei questo nostro incontro leggendo insieme il canto dei giovani. E un, è bene sapere che questo canto fa parte della liturgia delle ore e viene cantato nelle lodi del mattino della domenica, della prima e della terza domenica di ogni mese. E se, come dicevo, è una sorta di così, di privilegio della tradizione cattolica quello di cantarlo, è anche un segno di un'apertura che in un certo senso la tradizione cattolica ha nei confronti della natura, così come la riconosce San Francesco, come a modo suo la riconosce Sant'Ignazio, e dell'incarnazione e del privilegio appunto di cui Ignazio parla quando fa questo elenco: i cieli, il sole, la luna, la stella, gli elementi, i frutti, gli uccelli, i pesci e gli animali. E dunque, come preghiera conclusiva, possiamo leggere